Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vedermi
rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
È un ben trovati, è un buon anno, l'abbiamo detto tante volte nel corso di questi giorni, ma insomma lo diciamo anche noi che iniziamo con questa trasmissione, il 2018. Ci avviciniamo velocemente al primo anniversario, vero, di Buongiorno con l'edicola RWS. Mi rivolgo a Claudio Coppini, in nostra compagnia. Ciao Claudio.
Ciao Roberto, intanto auguri anche a te. Il 15 di gennaio iniziò questa scommessa e francamente è un anno interessante.
Siamo abbastanza, per noi è interessante, poi speriamo anche per gli ascoltatori. Un saluto al nostro ospite che abbiamo quest'oggi in linea telefonica. Si tratta di Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, una voce conosciuta ormai agli ascoltatori più assidui di Radio Voce della Speranza. Ciao Salvatore, buon anno anche a te.
Buongiorno e buon anno anche a voi.
Salvatore, diciamo, è un ospite settimanale, quindi...
Sì, infatti. Allora, diciamo che le notizie oggi fanno riferimento innanzitutto alla politica interna. Su Repubblica leggiamo: Bonino, ultimatum al PD. Ovviamente facciamo riferimento alla possibilità o meno di essere presenti in una lista comune, diciamo, tra radicali e il
l'Europa.
Per l'Europa, sì, non si chiamano radicali, si chiamano più Europa, se non sbaglio, vero?
Sì.
Però ecco, ci sono delle difficoltà non solo di ordine tecnico, ma forse anche di ordine politico. E l'altra notizia, sempre relativa alla politica interna, Salvini dice l'euro un errore. Per la verità sono in tanti a pensarlo, ma dice: ma lo rimediamo, non vi preoccupate che lo rimediamo. E questo ci mette ancora più paura, ma insomma... Questo è per quel che riguarda la politica interna, ma la foto centrale, la pagina, della prima pagina di Repubblica, fa riferimento al Venezuela. La carestia del latte che uccide i bambini del Venezuela. Qua si va sul triste. Ancora una notizia che giunge dalle aule della Commissione parlamentare: l'accoglienza dei migranti nelle mani dei privati, sprechi e appalti senza gara. Speriamo di poter avere più tardi un esperto, Paolo Naso, che è il coordinatore di Mediterranean Hope per i corridoi umanitari. Sentiremo qual è il suo parere. Ma Salvatore Calleri, tra l'altro, tu hai scritto anche un articoletto nel tuo blog sui compitini che l'Italia dovrebbe fare, il governo dovrebbe fare, per combattere la mafia.
Sì, ho fatto un'intervista con i compitini, che in realtà erano già in parte usciti dal 23° vertice antimafia, tutta una serie di proposte: rafforzamento del 41 bis, il vietare le armi da fuoco con pene alte. Abbiamo visto i danni che abbiamo avuto con quel ragazzo di 12 anni a Napoli, con quell'altro adolescente a Parete, da un utilizzo spropositato delle armi da fuoco. Bene, se uno ha un'arma da fuoco solo perché ce l'ha, cioè non è ovviamente col porto d'armi regolare, 10 anni di pena. Vedete come smettono e utilizzano le pistole d'acqua.
Come si chiamano quelle cose terribili che fanno anche i ragazzotti?
Le stese,
sì, cioè praticamente, lo spieghiamo per chi non ne ha mai sentito parlare, cominciano a sparare all'impazzato in maniera tale che tutti devono buttarsi giù per terra, e questo li fa molto ridere, insomma, immagino.
Più che altro non è proprio così, è un pochino più complicato, ma è simile a come l'hai descritto, nel senso che passano per delimitare la loro forza nei quartieri e fanno queste cosiddette rafficate sparate sui palazzi degli avversari o sul proprio territorio per far capire chi comanda. È un modo molto bastardo. Comunque nell'articoletto non ci sono solo queste proposte, sì? C'è tutto un pacchetto di contenuti molto forti.
Allora, prima di vedere gli altri aspetti di questo, di questi compitini, insomma, che l'Italia dovrebbe fare, Claudio Coppini voleva fare un'osservazione.
No, volevo chiedere a Salvatore, che saluto intanto con molto piacere.
Saluto anche te.
Bitonto, no? Bitonto sembra, io questo fatto, ora non ho capito bene se poi questa persona che stava per essere uccisa si è difesa veramente facendo scuso con questa povera donna che andava alla messa.
Questo non si sa.
Esatto. Però ecco, devo dire che Minniti ieri sera al telegiornale, quando l'ho visto, mi ha colpito, perché chiaramente in questi casi si risponde così, no? Ma mi sembra che quando a un certo punto lui ha detto verremo a prendere strada per strada, angolo per angolo. Ecco,
Minniti è bravo.
Questo è angolo tosse. Per angolo è una qualcosa che passerà davvero all'azione, perché queste cose veramente terribili, io ho visto il nipote, no, di questa donna, dice, ma qui,
secondo me sì,
qui non si vive da mesi, non è una cosa di ore, capito? Ecco. Che dici, Salvatore? Perché questo inizia un nuovo anno, ma sì, sono i soliti proponimenti dell'anno
nuovo. È retorica
nuovo.
Politica, ecco, che fa la faccia feroce, però in realtà non hai neanche gli strumenti per poterlo fare, oppure c'è qualcosa di più?
Indubbiamente Minniti è un ottimo ministro, ok? Quindi è quello che io definisco una sbirro con la S maiuscola in senso positivo. Detto questo, ricordiamoci quello che successe a Castelvolturno. Dopo la strage ci fu l'azione dello Stato che portò a un ridimensionamento enorme di tutti i grandi casalesi. Bene, allora però io mi domando, e non è colpa di Minniti, sia chiaro, ma abbiamo dovuto aspettare così tanto perché ci voleva il morto nel Bitonto di un morto innocente per arrivare a dover intervenire rapidamente? Noi possiamo tollerare uno Stato assente in alcune zone dove da almeno 5 anni si ammazzano i vari gruppi? Non lo so. Per me non si deve aspettare. Questa deve essere la regola. Facciamo quartiere, quartiere, angolo, angolo.
Ma quindi sarà una cosa fattibile, diciamo, effettivamente, come è accaduto a Castelvolturno?
Tecnicamente e militarmente ne abbiamo le capacità. I criminali sono sempre meno forti dello Stato.
Certo. Allora, volendo. Accennavi al fatto...
No, volendo, prego, ho sentito volendo. Un volendo di sottofondo.
Vabbè. Allora, accennavi al fatto che ci sono altre misure importanti che andrebbero prese. Ci vuoi accennare brevemente quali sono e quali sono le maggiori difficoltà a applicare eventualmente queste misure?
Allora, aspetta che mi sto riprendendo l'articolo davanti, perché quello è frutto di un lavoro anche collettivo.
Certo.
Ma innanzitutto parlo già di una cosa abbastanza evidente. L'articolo 41 del codice per quanto riguarda il carcere duro dei mafiosi è quello importante, va rafforzato, è un strumento indispensabile. Invece c'è un pochino di messa in discussione dello strumento, come se fosse chissà quale strumento di tortura. Non è così, viene dalla legge Gozzini, che è la legge più buona per i carcerati che è mai stata fatta in assoluto, quindi è una balla, è un fake dire che il 41 bis è tortura. Poi il fine pena mai per i mafiosi è uno strumento da tenere sempre presente, in quanto è temuto. Vi ricordate l'intercettazione, ma mi sembra ne abbiamo già parlato, della figlia del figlio del boss, che dice al papà che lui non ammazzerà la sorella perché non vuole finire in carcere come lui, sepolto a vita. Quindi il figlio è un mafioso, ma non vuole finire come il papà mafioso in carcere. Questo è effetto del fine pena mai per i mafiosi. Ogni tanto qualcuno lo vuole mettere in discussione. Poi occorre combattere il riciclaggio internazionale, cosa che in realtà non viene fatta, tutta fuffa quella che viene raccontata, purtroppo, non è così.
Perché questo? Il riciclaggio?
Perché non è così, perché è difficile da seguire, perché è complicato, perché mancano gli strumenti. Io sto seguendo le due vertici che seguiamo un caso di riciclaggio internazionale di cui se ne fregano, un caso concreto, per dire. Quindi se volete poi vi do anche il numero telefonico di chi chiamare, che ve lo racconta nei minimi particolari.
Vabbè, in privato,
in cui c'è addirittura la prova, in cui c'è addirittura la prova di un versamento fatto di non so quanti milioni e non indagano. E cavolo, se ti indicano anche il conto, indaga.
Questa è una cosa strana, perché a volte scattano...
No. È la regola sul riciclaggio internazionale nel nostro paese. Mm-hmm. Poi occorre prestare attenzione al traffico dei rifiuti, perché invece è una cosa che c'è, che continua, che non è finita, che riguarda anche lo sversamento in Toscana, sversamento, segnatemi questa parola, quando nel 2014 abbiamo iniziato a dire, anzi fine 2013 ci hanno preso per matti. Poi attenzione sempre anche alla zoomafia, capito? Poi controllare cosa fa il posto quando ho scontato la pena.
Salvatore, per te deve essere chiarissimo, ma cos'è la zoomafia?
Allora, tutto ciò che riguarda lo sfruttamento di animali fatto dalle organizzazioni criminali in modo organizzato.
Anche lì ci tirano tanti soldi da questa roba.
Di uccelli selvati, abbattimenti fra cani. Mm-hmm. Noi abbiamo in questo momento una sorta di... noi consideriamo i massimi esperti in questo la LAV.
Sì.
Con Ciro Troiano che cura l'osservatorio e fa parte anche della fondazione da poco tempo, per dire, ecco. Mm-hmm. Poi insomma, altra cosa, il punto 11, poi gli altri se uno se le vuole vedere, se le va a vedere nei particolari, mm-hmm, è il necessario sapere dai vari partiti che intendono mettere nella prossima legislatura in commissione antimafia.
Ecco, questo ci introduce a un tema sicuramente importante per il 2018, visto che arrivano le elezioni, e cioè quanto questo tema della lotta alla mafia sarà tematizzato nella competizione elettorale. Perché il timore, come è successo altrove in Sicilia, mi diceva appunto uno delle persone, dei responsabili di ADRA Palermo, cioè l'Agenzia Umanitaria Avventista, e lui mi diceva qui in Sicilia per le elezioni non hanno parlato di questo argomento, come se non esistesse la mafia, ecco. C'è il problema che si può porre anche a livello nazionale, anzi forse a maggior ragione?
Sicuramente, non è un problema solo siciliano.
Certo,
è
ma
un problema, io voglio capire chi va, a me non mi bastano gli impegni che mi mettono nei programmi, già sarei contento che qualcuno me lo mettesse nei programmi, ma io vorrei sapere chi mettono fisicamente, voglio sapere chi mettono i vari, lo voglio sapere prima. Poi se volete si può fare, mi spoglio un attimo da presidente della Fondazione Cavonnetto, e se volete si fa un commento sull'attuale situazione politica di inizio anno.
Sì, deve
però
essere...
ammetto per un attimo di essere presidente della Fondazione.
Ok, allora siamo...
Non siamo ancora nei 40 giorni, ci siamo molto vicini,
Salvatore.
Facciamo questo...
Quindi
questa finestra
ti togli la giacchetta, ma non te la sbottonare tutta, ecco, diciamo così.
No, vabbè, voi sapete che il mio stile è volutamente un pochino ironico, a volte polemico, ma sempre senza andare mai oltre il limite. Sì. Non lo so, che volete sapere?
Vabbè, allora cominciamo così proprio. Salvini, l'euro è un errore, è stato un errore? Insomma, sono in tantissimi a pensare.
Allora, innanzitutto il discorso sull'euro dovrebbe essere un discorso complesso, con i suoi pro e con i suoi contro. L'errore che è stato fatto è far nascere una moneta unica prima che nascesse una Europa unica, cioè si è favorita l'Europa monetaria prima dell'Europa dei popoli, di cui si stanno vedendo i risultati ora.
E su questo credo che siano d'accordo anche coloro che sono contrari all'euro.
Sono per gli Stati Uniti d'Europa e sono per tenere l'euro, però questo è l'errore fatto.
Quindi tu riconosci che
correggerlo levandolo è peggio. Cioè, quindi bisogna recuperare l'errore fatto senza toglierlo, perché toglierlo sarebbe addirittura peggio della Brexit.
Sì, c'è
si sta vedendo che non riescono nemmeno a farla.
C'è un pregiudizio o un giudizio molto diffuso secondo cui l'Europa è in una parte considerevole responsabile per il clima di austerità, di privazione che il nostro paese...
Sono per gli Stati Uniti d'Europa che hanno proprio una concezione in toto diversa. Però essere contro l'austerità, come sono in questo momento tutti i partiti che si presentano alle elezioni,
e chissà perché,
tranne forse quelli di Più Europa, che io comunque cambierei nome a Più Europa perché secondo me... io sono europeista, ma il nome Più Europa secondo me non tira in questo momento. Io penso che si debba dare qualche altro, se un europeista deve mirare agli Stati Uniti d'Europa, non al titolo Più Europa. Apro aperta e chiusa questa parentesi. Allora, se io voglio cambiare però l'austerity, non devo promettere soldi come hanno fatto pressoché tutti, 170, tant'è che sforiamo di 170 miliardi di euro se mettiamo tutte le promesse elettorali. bisogna chiedere l'abolizione di un articolo del trattato di Maastricht, perché fino a che rimane quello non possiamo dire a parole che stiamo contro l'austerità, ma ce la teniamo.
Qual è questo articolo?
Quello famoso del 3% debito PIL, quello là, quello famoso, se ne è parlato anche altre volte, l'ho anche scritto in tanti articoli. Se io voglio cambiare, devo modificare quell'articolo, se no posso fare tutte le promesse contro l'austerità, ma quello è un trattato, lo devo rispettare.
Vincolante. Ecco, però i trattati vincolanti non vengono risolti unilateralmente, c'è bisogno di una concertazione.
Una trattativa, ma in questo momento secondo me ci sarebbero gli estremi. Poi con le interpretazioni lo puoi ammorbidire, come in parte già si sta facendo. Ora, un po' di rigore ci vuole, ma l'eccesso di rigore non produce crescita. La Grecia l'abbiamo ammazzata.
Appunto.
E con la Polonia, con...
Allora, poi dobbiamo discutere dei paesi dell'est, perché per esempio nella mia visione di Stati Uniti d'Europa loro dovrebbero starsene fuori, perché non hanno dimostrato la maturità. Lo dico molto francamente, cioè non hanno dimostrato la maturità, hanno avuto tantissimo dall'Unione Europea, quando l'Unione Europea gli chiede qualcosa, ossia beccati la sua quota di migranti, ti dicono no, e allora bello mio, vattene fuori.
Sì, oltre alla questione dei migranti c'è anche un problema.
Qual è
di...
l'apporto che ci dà l'Europa dell'Est a noi in questo momento?
Se devo ragionare
come loro perdono.
Allora, io ti volevo chiedere una cosa, è morto Ferdinando Imposimato? Figura emblematica, figura di, insomma,
era chiamato il giudice.
Il giudice, il processo Moro.
Io ora, che fosse chiamato il giudice, se permettete, ho altri riferimenti. Detto questo, Imposimato ha avuto una vita in tre fasi. Sia chiaro, però i miei esempi all'interno della magistratura sono altri. Io ho Capornetto come esempio all'interno della figura della magistratura, quindi per me il giudice è lui, senza voler togliere nulla a Imposimato. Lui ha avuto tre fasi nella sua vita. La prima, la fase di giudice, e allora a quella fase la figura del giudice può tornare, ok? Una fase in cui ha avuto delle cose molto scomode, su cui ancora non c'è chiarezza, in cui gli viene poi ucciso il fratello, bruttissima storia, bruttissima, va bene? In cui quindi lui si è occupato effettivamente di delle cose importantissime, e quella è la parte più pregevole, secondo me, della figura di Imposimato. Quella è
cose importantissime, quella che
a me piace di più.
Processo Moro,
altre cose, lui si è occupato di tante cose. Poi, seconda fase, quella politica in senso istituzionale, in cui ha fatto determinate cose. Poi c'è la terza fase che io non capisco e non seguo. Non capisco e non seguo, non per la sua scelta di stare con il Movimento 5 Stelle, che è una scelta legittima, per le posizioni sui vaccini e su altre cose. Aveva scelto alcune linee complottiste in cui non lo riconoscevo, sinceramente. Ora voglio dire.
Ho capito. Va bene, naturalmente il giudizio sugli uomini può essere un giudizio molto personale, quindi...
È una visione condivisa anche da altri giornalisti.
Certo, non c'è dubbio.
Ci mancherebbe, uno deve ricordare,
chiaro.
Poi deve esserci libertà del ricordo. Lui era una persona molto diretta e franca, chi l'ha conosciuto, io l'ho visto un paio di volte nella mia vita, era una persona diretta e franca. E quindi è giusto ricordarlo in modo diretto e franco, pregi e eventualmente i difetti che ognuno di noi gli vede, poi ci possono essere. Comunque, persona di cui onestà indubbiamente non va messa mai in discussione.
E di questi tempi non è poco,
no.
Potrebbe dire. Allora, Salvatore Calleri, grazie davvero per questo tuo intervento.
Grazie a voi.
Ci risentiremo certamente tante volte nel corso del 2018, quindi di nuovo un augurio a te e alla tua famiglia. A presto, a risentirci.
Bene.
You're so holy, and you're so kind, oh, yes you are, hey, you saved my soul, that's why I worship you, that's why, hey, yeah. I worship you, hey, yeah.
voglio proprio dirlo, da Corrado Augias agli ascoltatori di RWS un caro saluto.
Radio Voce della Speranza. Accendi la speranza.
Buongiorno con l'edicola RWS. E come diciamo spesso, la nostra trasmissione è una trasmissione che verte sui temi di stretta attualità, ma non necessariamente solo sugli articoli del giorno, ma anche su dei temi, su articoli che abbiamo trovato nei giorni scorsi. E facciamo riferimento proprio ad alcuni di questi servizi interessanti che sono apparsi nei giorni, diciamo, festivi. Allora, il primo che ho di fronte a me è di Repubblica, la cronaca di Milano. Dal milanese alla Romagna, il turista spazzino ripulisce il Rubicone, tolta una tonnellata di rifiuti. D'estate gli scogli, d'inverno il fiume. Simone Riva, 45 anni, passa tutto il suo tempo libero a ripulire. Il freddo non lo spaventa. Mai avuto problemi con l'acqua gelida, tonifica e fa bene al corpo.
Allora, Roberto, sarà contento Giulio Cesare, no? Che
gli ha sgombrato già per un'altra invasione. Da 25 anni, ogni estate, ripulisce le scogliere di San Mauro Mare in Romagna, portando via tutta la sporcizia che vede in giro. Durante le vacanze di Natale, Simone Riva, 45 anni, di Peschiera Borromeo, provincia di Milano, è tornato nel Cesenate e si è dedicato all'ultimo tratto del fiume Rubicone. La storia di quello che ormai è conosciuto come turista spazzino è raccontata, ultimo della serie, dal Resto del Carlino, che ha parlato con Riva. «Ho tolto circa una tonnellata di rifiuti, gomme delle auto, secchi di vernice vuoti, confezioni di detersivi, per non parlare dell'enorme quantità di plastica varia, carta e cartone che gettano inconsciamente nel fiume, nonostante ci siano tanti cassonetti per la raccolta differenziata e le isole ecologiche dove portare i rifiuti ingombranti. 4 anni fa ha acquistato casa a Savignano Mare e quest'anno, in maglietta e calzoncini, dal 26 dicembre si è immerso nelle acque del fiume per coltivare il suo hobby, ormai per tutte le stagioni, che in passato lo ha visto anche premiato. Lui dice: «Non ho mai avuto problemi con l'acqua fredda, tonifica, fa bene al corpo, l'importante è rimanere in acqua senza uscire, la temperatura fuori è più fredda». Ed è anche evidente, ha spiegato, che d'estate riesco a togliere tonnellate di rifiuti ed inverno solo quintali, però mi piacerebbe che tutti avessero più rispetto dell'ambiente e gettassero rifiuti negli appositi cassonetti. Ma la sua attività di raccoglitore seriale di rifiuti non si ferma alla Romagna. Il profilo Facebook di Riva testimonia la sua attività che, oltre alla Romagna, sua terra d'adozione e meta delle vacanze, copre anche buona parte della Lombardia.
Roberto, mi fa piacere che in questo spazio della trasmissione di oggi, la prima del 2018, stai trovando questi articoli, perché io al signor Riva vorrei dare un caloroso abbraccio. Mi piace raccoglitore seriale, Roberto. Noi di solito quel seriale lo abbiamo per i killer, cioè vedere una persona che ci dà questo esempio, un turista che a un certo punto va in quei luoghi dove c'è da ripulire, credo che sia un esempio per questo nuovo anno. Penso al professor Masullo, penso all'altra ospite che abbiamo spesso, Maria Grazia Midulla del WWF, che incontrare personaggi così come il signor Riva sia veramente qualcosa di eccezionale, un esempio,
certo,
veramente.
Un esempio, però, come dice,
andremo a cercarlo sulla sua pagina.
Giustamente, come dice Riva, comunque, insomma, questi esempi
vanno moltiplicati.
Non solo vanno moltiplicati, ma non dovrebbero neanche esserci, nel senso che da una parte, perché se tutti quanti facessero il loro dovere con maggiore rispetto dell'ambiente, che è l'ambiente di tutti, perché il problema è che magari a casa nostra siamo molto attenti, però siccome lo spazio pubblico è pubblico e quindi non è mio, non è di nessuno, allora uno si permette certe cose che invece in casa propria non farebbe. Dico una grande banalità, ma questo è uno dei problemi italiani, eh? Uno va in Svizzera, butta delle carte per terra e immediatamente sì, c'è la nonnina arrabbiata, no?
Invece da noi è il discorso delle finestre rotte. Se te in un luogo vedi tutto in ordine, per bene, anche se butti un fogliolino ti senti il dovere di raccattarlo. Quando invece vedi l'incuria, vedi i cassonetti abbandonati, i mobili, le cuscine. Stamattina ho incontrato una cucina sul marciapiede.
Una cucina?
Una cucina a gas depositata sul marciapiede.
Vabbè, a proposito del senso del bene comune, no? Del senso civico, è una notizia che ci è giunta da Napoli, è cronaca di Napoli: rubato di nuovo l'albero di Natale nella Galleria Umberto. Il raid è avvenuto nella notte di sabato, questo è un articolo del 30 dicembre scorso. I ladri hanno prima sradicato la pianta, poi l'hanno rubata, nonostante fosse stata transennata. Il ritrovamento nei giardinetti di Monte Calvario. Il proprietario dice basta così, non lo rimettiamo. E invece credo che ostinatamente il comune ha voluto che tornasse, nonostante.
Sì, perché lì bisogna radicarlo bene.
È un atto vandalico nella Galleria Umberto, il quarto nei giorni di festa, e che purtroppo ripropone una scena che Napoli vive ogni anno: è stato nuovamente rubato l'albero di Natale. Veramente una cosa squallida, ma ecco, bisogna dire che i napoletani non si arrendono, perché bastano poche persone a fare danni, che tra l'altro è un danno all'immagine della città in generale. Un'altra notizia, come avviene spesso nel periodo natalizio, ci sono le polemiche in rapporto al politicamente corretto. Allora, l'abbiamo trovata sempre su Repubblica, vediamo di che giorno era, del 30 dicembre, anche questa. Gesù diventa Perù in una canzone di Natale per rispetto dei bambini islamici, e scoppia la polemica. Se ne sono accorti i familiari di alcuni bimbi che l'avevano intonato a casa. La preside dell'istituto ha detto: non ero a conoscenza del fatto. A Trieste una raccolta di giochi usati per i bambini italiani meno fortunati. Il post dell'assessore comunale Lorenzo Giorgi scatena l'ira degli internauti. Qui sono due notizie che si intrecciano. La prima è relativa al fatto che, insomma, sembra quasi che nominare Gesù possa dare fastidio, che non è vero, tra l'altro, almeno non in rapporto ai bambini islamici, perché Gesù è ben presente nel Corano, rispettato. Abbiamo sentito anche dalle frequenze Radio Voce della Speranza Hamdan Al-Zekri, che dice che non solo è rispettato, ma addirittura venerato Gesù, certamente.
Forse più che Perù.
Sì, sicuramente. Insomma, quindi veramente a volte si rischia il ridicolo. Sì. D'altra parte, anche la notizia per cui si raccolgono i giocattoli per i bambini italiani meno fortunati. L'assessore che fa questo scivolone, perché dice: ma tanto per gli altri ci sono sempre qualcosa. Dice: noi vogliamo occuparci dei nostri bambini. E già questo nostri è veramente... il segno di qualcosa che ancora non funziona.
Lo sai che c'è un artigiano stupendo che da anni è andato in pensione e raccomoda decine e decine di balocchi per darli a chi non c'è, e dà nuova vita a questi balocchi, è bellissimo. Ecco, questo
ma
è
questi
un po'
balocchi
come...
a chi li dà?
Li dà ai a bambini tutti. Che non ne hanno, a tutti i bambini. E tu ti vedessi proprio, vedi, i balocchi anche delle nostre generazioni, Roberto, che lui gli dà nuova vita. È una bellissima immagine, è un po' come il signor Riva, no? Che fa questo. Quindi ci sono uomini e donne, quella
che sentono delle
colorano.
Missioni speciali.
Sì,
certo.
sì.
Non puoi andare dove vorresti andare. Sai cosa sei? Ogni cosa resta qui. Qui si può solo piangere. E alla fine non si piange neanche più.
E siamo arrivati all'angolo dello sport, visto che insomma il lunedì non siamo stati, perché il lunedì è il nostro giorno dedicato allo sport, in conclusione vogliamo farlo oggi, anche perché ormai insomma le partite non si interrompono mai. Clamoroso, mi sembra. Allora, Marco Zanini, grazie per essere in nostra compagnia.
Buongiorno a tutti.
Allora, vediamo se...
È Marco che cura questa finestra.
Infatti,
dello sport,
chiediamo
del
subito
calcio.
Al nostro esperto, ma sei rimasto sorpreso dalla brutta figura del Napoli? L'Atalanta l'ha cacciato via dalla Coppa Italia.
In casa?
In casa, 1-2.
Ma l'Atalanta la squadra...
Non so quanti pensavano una come dire, un risultato del genere. Marco?
Sorpreso, ma non troppo, nel senso che appunto... il Napoli quest'anno è campione d'inverno, quindi è comunque l'avversario da battere, tra virgolette. Però quando si gioca la Coppa Italia, comunque sia, le squadre tendono un pochino a stravolgere la propria formazione tipo.
Quindi sono andati con una formazione un po' rabberciata.
Sì, esatto, entrambe le squadre. Però a quanto pare l'Atalanta mantiene un'identità, cioè la sua identità riesce a mantenerla anche con qualche riserva in più. Io ho visto la partita e comunque devo ammettere che l'Atalanta non ha demeritato.
Ma non rischia una squadra come il Napoli alla fine dell'anno di non avere più niente, di non avere...
Sì, è un rischio secondo me che può percorrere, anche perché la Juventus è sempre lì, cioè, c'è poco da fare, a un punto dal Napoli si dice quest'anno è
che snobbare la Coppa Italia è molto rischioso per una squadra come il Napoli, che magari a qualcosa
può. Una partita
può
secca è sempre problematica.
C'è da dire che io una lancia a favore del Napoli la devo spezzare a favore di Sarri. C'è da dire che il Napoli, a differenza della Juve, appunto, ha un organico molto più ridotto, e quando gli viene a mancare qualcuno dei suoi titolari si fa sentire questa cosa, e non credo che ci sia anno migliore di questo per puntare tutte le fish che hai sul tavolo sullo scudetto.
Anche perché, per esempio, uno come Sarri...
Posso capire che purtroppo in mancanza di alternative devi cercare di fare un pochino di turnazione degli uomini e vai tutto quanto, punti tutto sul campionato, perché dici, cavolo, sono campione d'inverno e quando mai mi ricapita di essere così vicino a... al potere conquistare uno scudetto, quindi
certo.
ci giochi tutto. È
Claudio,
un
Claudio.
No, su questo ragionamento sì. Sono d'accordissimo con Marco, se penso che un Allegri può tenere in panchina, può tenere fuori
la
squadra di Dybala,
sì.
e gestire un Dybala, penso che Sarri non lo potrebbe fare davvero.
Ma sì, a Marco, le stesse milanesi, di cui in questo momento sono abbastanza in crisi, una di classifica e l'altra di risultati proprio al momento, comunque hanno un organico più numeroso di
certo.
quello del Napoli, anche se
che ha anche degli infortuni con Napoli,
esatto, il Napoli manca un giocatore importantissimo come Goulam, che per il gioco di Sarri è fondamentale, e gli manca una punta di riserva per i momenti in cui le partite non si sbloccano, la punta di peso alla Milik, che appunto
certo.
penso che arriverà inglese dal Chievo in questa finestra di calciomercato, che è già del Napoli, e il Napoli doveva acquistare a giugno, ma lo vuole anticipare appunto a gennaio, per poter avere appunto questo, questa punta classica che il Napoli manca e che comunque fa comodo nelle partite che non si sbloccano.
Senti Marco, quest'anno è stato l'anno del VAR, quindi non posso non farti una domanda di questo tipo.
Che cos'è il VAR?
Il VAR, che cos'è? Ce lo dirai, ma la domanda che ti volevo fare è questa. Ho visto la classifica senza il VAR. La Juve sarebbe prima, non il Napoli, e praticamente ci sono stati 18 rigori che non sarebbero stati dati. Insomma, il VAR, come lo vedi?
Non segue
e spiegaci cos'è il VAR.
Allora, l'acronimo credo che sia Virtual Assist Referee, quindi in inglese ovviamente. Non è una moviola in campo, però ecco, diciamo che per i profani dello sport moviola in campo può fare capire qualche cosa. Diciamo che negli episodi di netto errore dell'arbitro ci sono due assistenti all'arbitro che stanno fuori dal campo in un casottino che riguardano tutti gli episodi, e gli episodi di certo errore vengono segnalati all'arbitro, che può può riuscire a correggere l'episodio andando a rivedere al monitor lo stesso suo errore, quindi una cosa rivoluzionaria per il calcio. E a mio parere, nonostante ci siano state molte polemiche sul VAR,
perché questa è la novità del 2017, quindi questa è stata la grande novità. Esatto. È stata una novità positiva secondo te?
A mio parere è positivo e non si torna più indietro dal VAR. Mm. Io sinceramente capisco che ci siano delle critiche, e il motivo secondo me è il difetto più grande del VAR è quello che è la cosa più normale che sia, cioè l'inesperienza degli arbitri a gestire una cosa totalmente nuova che ogni tanto porta a qualche errore. Però e poi l'errore umano che non si può levare comunque sia, perché davanti al VAR ci sono degli esseri umani.
Poi devono decidere velocemente, devono decidere.
C'è un tempo limitato, non puoi fermare mezz'ora il gioco, perciò assolutamente non si può pretendere la perfezione.
Allora, siamo veramente in conclusione. Solo a proposito del VAR, visto che stiamo parlando da Firenze, a Firenze ci sono stati diversi mal di pancia a proposito delle decisioni arbitrali, eccetera, eccetera.
Sì, no, esatto. In realtà a Firenze c'è andata bene, cioè è successa con una partita, ricordo, con l'Atalanta, in cui la Fiorentina giustamente recriminava per episodi errati da parte del VAR. Però per il resto devo dire che da quel momento in poi la Fiorentina ne ha sempre beneficiato e non è mai stata penalizzata, anzi è sempre accorsa in suo favore, ovviamente casualmente, perché erano giuste le decisioni. Invece la Lazio è la squadra che ha subito più errori evidenti da parte del VAR, quel mani di Iago Falche, credo, con Torino-Lazio, ancora i laziali ci sono rimasti molto
male. E come mai non è stato rilevato dal VAR questo?
Lì è stato un episodio un po' dubbio, perché c'è stato questo mani in area, e subito dopo c'è stata il gioco è continuato perché l'arbitro non ha concesso rigore, il VAR ovviamente interviene quando il gioco si ferma, e subito dopo c'è stata una pseudo testata di Immobile che in realtà l'aveva data quasi di petto, un brutto gesto magari non da espellere, e il VAR è intervenuto, però è andato a intervenire sull'episodio successivo, cioè quello di Immobile, non sul fallo di mano, e da lì è venuto fuori.
Allora, in 30 secondi, chi vince il campionato di quest'anno?
Aspetta, riporto la palla di vetro.
Okay. Allora, io mi auguro, e non lo dico da tifoso, ma lo dico per la legge dell'alternanza, mi auguro che ce la faccia il Napoli, perché credo che se lo meriti di più di una Juventus, che ne ha vinti 6 ore, mi sembra. Ho perso addirittura il conto, quindi direi che potrebbe essere anche un fino appagata, e per questo spero, per la bellezza anche di un po' di cambiamento del campionato italiano, che quest'anno ci sia un'altra squadra, e se c'è una squadra che lo può togliere al Juventus, quella è il Napoli, sì. Non ce ne sono altre, credo, all'orizzonte.
E allora, terminiamo per oggi, buongiorno, con l'edicola RWS, ringraziamo Marco Zanini, naturalmente Claudio Coppini, Salvatore Calleri che è stato in nostra compagnia, l'appuntamento
è
per domani, poco dopo il notiziario delle 9. Bene, grazie. Risentirci.
Buongiorno a tutti voi. Pensate al giorno che verrà, come una novità, ed un dono inatteso che arricchirà di una nuova esperienza che si può ballar. È un passo nuovo e un altro ancora, e il mondo cambierà.